Buongiorno a tutti voi, come state? È una parola d'obbligo adesso, eh? Ho sentito già delle cose, delle informazioni che ci dicono che serpeggia un po' di febbre, un po' di mal di gola, ancora non è cominciato l'inverno e già si comincia a sentire queste cose. Comunque, vogliamo invece stamattina rallegrarci della parola del Signore. E siamo arrivati alla fine quasi di Galati. E siamo in un punto particolare perché questa parte che noi stiamo affrontando come predicazione, Paolo ha preso degli spunti particolari, cioè pratici, non sono spunti strettamente teologici, ma pratici. Comunque è sempre la parola del Signore che deve imprendere Paolo. Comunque, vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro di Galati, il capitolo è il sesto, e leggiamo pochi versetti, da 6 a 10. Leggiamo insieme questi versetti e lui dice: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così, dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Allora, come abbiamo detto, Paolo affronta questo tema pratico e quasi io ho dato tre spunti, no? Come fare del bene a un maestro, e l'altro è seminare e mietere, e l'altro ancora quando c'è l'opportunità. E adesso vediamo un po' questi punti, come Paolo ha voluto riempire con consigli e soprattutto insegnamenti. Al versetto 6 Paolo esordisce con proprio una spinta, come se volesse dare una spinta a questi credenti, esortandoli affinché i cristiani siano generosi verso coloro che sono preposti all'insegnamento della parola. L'Apostolo ne parla come di qualcosa di ben noto e approvato, cioè se vi sono dei credenti da istruire, di conseguenza, dice, vi sono anche coloro che sono incaricati a insegnare. Per cui dice, uno non esclude l'altro, sono tutte e due insieme delle necessità. Necessità di conoscere, di apprendere e necessità di istruire. Difatti, il Ministero dell'Insegnamento è un'istituzione divina che non è per tutti, ma riguarda quelli soltanto che Dio ha resi idonei a esercitare, a chiamare e chiamati a tal fine. Per cui il Signore ci chiama anche in modo speciale per l'insegnamento. Non so se si vede stamattina quando appunto Matteo ha letto quel brano di Giovanni, che cosa ha detto Gesù a Pietro: pasce i miei agnelli. Pascere vuol dire appunto prendersi cura, vuol dire lui era un pescatore, cioè non era uno addetto alla pastorizia, era un pescatore, e quello che ha detto pasce i miei agnelli, cioè insegna, prenditi cura. Questo è quello che il Signore vuole che i servi del Signore possano fare. E in base proprio alla parola di Dio che i ministri devono insegnare e istruire gli altri, quelli che devono predicare Soprattutto che cosa? Predicare la parola. È la parola l'elemento fondante, come espressamente detto in Seconda Timoteo 4:2, dove Paolo raccomanda fortemente a chi? A Timoteo, che era una guida nella Chiesa. E lui dice questo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera e esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Per cui non è un insegnamento forzato, non è un insegnamento tirato così alla meno peggio, ma anche con pazienza, perché bisogna di volta in volta avere un discernimento di come insegnare e di cosa dire. Questo Paolo lo ripete anche più volte, anche ciò, perché devono proclamare che cosa? Non una chiacchierata, non un'idea e non un parere personale. Paolo lo descrive molto bene. Devono proclamare il consiglio di Dio. Come Paolo afferma proprio agli anziani di Efeso, in Atti, lui parlando a questi anziani dice: perché, in Atti 20:27, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Non era un consiglio di uomini, una teologia personale, ma era il consiglio di Dio. Lui trasferiva la sua conoscenza, le sue conoscenze avute da Dio direttamente alle persone, le trasferiva con l'insegnamento. La parola di Dio dunque deve essere la sola regola quanto a fede e morale, perché la fede è legata alla morale, al nostro comportamento, a come agiamo. Quando questo è proprio una cosa fondamentale, perché? Perché è il principio, la cosa che sta all'inizio di tutte le cose. I ministri devono studiare, spiegare e approfondire per l'edificazione degli altri, e devono essere presi in considerazione solo se parlano in base a tale regola. La regola qual è? Di trasferire il consiglio di Dio e non pensieri o supposizioni di uomini. Paolo sta evidenziando anche che quelli che vengono istruiti dalla parola devono, per cui chi è che riceve l'insegnamento, devono assumersi la responsabilità di provvedere ai bisogni di quelli che hanno l'incarico di insegnare. Per cui chi viene istruito deve anche provvedere ai bisogni di questa persona che insegna. Perché? Perché questa persona che insegna molto probabilmente è talmente impegnato a prepararsi, a studiare, che almeno al tempo di Paolo questi non lavoravano, cioè non avevano un impegno, un impiego fisso. O meglio ancora, ancora oggi ci sono persone che fanno questo a tempo pieno, nel senso che devono prepararsi e per cui hanno bisogno di tanto tempo e hanno bisogno di essere sostenuti finanziariamente. Adesso, se facciamo un parallelo ai giorni nostri, o meglio anche nella nostra Chiesa, come possiamo sostenere un ministro? Bella domanda. E pensate un po' quale potrebbe essere la risposta. Solo se gli offriamo i nostri beni materiali? È sufficiente questo? Come può il credente fare del bene a un ministro? Semplicemente comunicando con lui. E questo si può fare con tutti quelli che sono preposti a un insegnamento. E qui adesso io ho preparato una lista, dice ora possiamo fare un elenco di come comunicare con il maestro. Innanzitutto presenziando alle sue lezioni. Questo è fondamentale. Se si fa uno studio le persone, cioè, devono venire, perché se uno non partecipa è già è come se fosse un distacco, in non accettare la cosa. Poi essere attento e imparando ciò che insegna, partecipando alle discussioni riguardo ai suoi insegnamenti, per cui ci può essere anche un parlare, non è solo in una direzione, ma anche una partecipazione fruttuosa, diffondendo il suo insegnamento, partecipando a tutto il suo ministero, sostenendolo economicamente, incoraggiando gli altri a imparare da lui. Queste sono cose fondamentali che aiutano l'insegnante. Dice, ma noi non abbiamo persone che veniamo sostenuti direttamente. Non è vero, perché noi delle volte invidiamo delle persone esterne. Adesso ci sarà l'incontro delle donne e la persona che verrà a portare il messaggio, noi dobbiamo sostenerla, perché ha affrontato delle spese. E così Paolo rimarca anche questo, parlando a Timoteo, nel capitolo 5 del versetto 17 a 18, lui dice proprio queste parole: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la Sacra Scrittura dice: non mettere al museo al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Per cui Paolo sta dicendo non delle cose di suo spontaneo pensiero, ma la Bibbia lo dice, la parola del Signore lo dice. È un comandamento quasi, perché c'era bisogno che la parola del Signore venisse insegnata e diffusa. Il secondo punto che affrontiamo stamattina da questi 4-5 versetti: seminare e mietere. E a questo punto si ha l'impressione che Paolo passi a un altro argomento. È come se si dice è passato di palo in frasca. Che vuol dire? Completamente scollegato da quello che abbiamo detto fino adesso, al precedente. Sembra che voglia fare un trattato di agricoltura. Il versetto 7, infatti, che cosa dice? Con la frase "non vi ingannate", e questo fa pensare, perché non lo dice a sproposito. Non vi ingannate, questo verbo ingannare nella lingua originale significa essere sviati, per cui possiamo dire non vi sviate. Questo appello Paolo lo fa per richiamare l'attenzione in quanto i Galati non credevano nel ministero dell'Apostolo. Infatti, proprio nel capitolo 1.1, all'inizio di Galati, che cosa dice? Paolo, apostolo per mezzo di Gesù Cristo e non di uomini. Per cui lui era l'espressione divina, non era un qualcuno che si era inventato qualche cosa. Inoltre vediamo che nel capitolo sempre primo, nel versetto 6, Paolo afferma: questi galati erano sviati, proprio questa parola troviamo, sviati completamente, passati a un altro Vangelo. Mamma mia, com'era possibile? Perché questo? Sappiamo perché quello che dice che Paolo si preoccupava, perché c'erano delle infiltrazioni nella Chiesa, e queste infiltrazioni non erano quelle che Paolo predicava, erano tutt'altro. Difatti, altro verbo che Paolo usa è beffarsi. Sapete che cosa voleva dire beffarsi? Forse quante volte voi l'avete fatto? Arricciare il naso. L'avete fatto? Qualche volta. Avete visto una cosa che non vi piace? Fa. E loro lo facevano, questo, questo fatto, che, diciamo, con questa azione che Paolo mette in risalto. Perché? Perché dunque, rifiutando il ministro di Dio, perché arricciavano il naso nei riguardi di Paolo, capito? Perché dice, ma non mi piace questo, capito? Il maestro che Dio aveva mandato loro, i galli stavano rifiutando Dio. Facendo questo, loro non è che dicevano non mi piace Paolo, ma dice Paolo, dice Dio ci ha mandato niente, cioè non solo stavano arricciando il naso davanti a Dio, ma stavano beffandosi di Dio. In effetti, qui Paolo vuole esortare i Galati a convincere del loro peccato, soprattutto anche della loro follia, quelli che trovavano scuse per evitare di fare il proprio dovere sostenendo i loro ministri. Per cui questo loro atteggiamento, dice vabbè, ma questo non mi piace, manco gli do niente, non lo sostengo. Naturalmente l'apostolo ha come obiettivo di condurli a scusarsi, perché non vivevano in pratica secondo la propria fede cristiana, sebbene si dimostravano esternamente cristiani osservanti. Cioè loro si erano fatti come una facciata, che gli altri vedevano, ah ma questi sono dei veri cristiani, ma nella realtà non lo erano, perché venivano a mancare delle cose fondamentali, come il rispetto verso i loro insegnanti. Allora Paolo afferma che questo loro modo di comportarsi è follia, perché sebbene possono raggirare gli altri, ingannano se stessi, se pensano di raggirare Dio stesso. Se da una parte il loro comportamento poteva ingannare gli altri, ma Dio non veniva ingannato. Perché non veniva ingannato? Perché Dio conosce perfettamente i loro cuori, come anche le loro azioni, così anche verso di noi. Il Signore conosce i nostri cuori e conosce anche le nostre azioni. Noi non possiamo nasconderci davanti a Dio. Vi ricordate nel momento in cui a Caino e Abele c'è stato un problema? Che è successo? Che Caino aveva fatto qualcosa di sbagliato e il Signore se n'è accorto. A voglia se se n'è accorto. Lui pensava di aver fatto qualcosa di nascosto, ma il Signore ha visto sia il cuore che l'azione. Davanti a Dio non possiamo essere nascosti, assolutamente. Di conseguenza, per evitare tutto questo, ci indica una regola, Paolo, da tenere presente. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Versetto 7. Dice proprio queste parole. Ricordatevi che quello che voi avete seminato, le conseguenze verranno fuori. Verranno. Forse non arrivano subito, ma arriveranno. Non si può beffarsi di Dio, perché se noi agiamo male, le conseguenze saranno cose negative. In altri termini, dice anche, il giorno del giudizio saremo giudicati in base del nostro comportamento di adesso. Quello che faremo adesso, poi saremo giudicati. Difatti questo è il tempo di semina. Questo è il tempo di semina. Nell'altro mondo vi sarà la raccolta. In particolare l'Apostolo ci dice che vi sono due tipi di semina. La semina secondo la carne e la semina secondo lo spirito. Versetto 8 dice: chi semina per la propria carne mieterà corruzione. È pesante questo, eh? E bisogna appunto prendere spunto da queste cose per poter metterle in funzione, metterle in pratica. Coloro che conducono una vita carnale e sensuale, i quali invece di darsi da fare per amare Dio ed essere utile agli altri, consacrano i loro pensieri e la loro cura e il loro tempo alla carne. Non possono avere altro che corruzione da questa loro condotta. Godranno al presente qualcosa, ma alla fine non vi saranno per loro che rovina e miseria. Potrebbe sembrare che possiamo trarre qualche vantaggio o qualche piacere se viviamo per la carne, ma non è così. In Osea 8:7 è scritto: poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta, la semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ce ne fossero gli stranieri la divorerebbero. È un quadro drammatico, proprio perché il frutto non deriva da una semina giusta, perché si è seminato con il pensiero di avere soltanto un riscontro carnale. E questo è Dio che lo dice. Non era benedetto. D'altra parte, quelli che seminano per lo Spirito conducono una vita santa e spirituale, una vita di consacrazione a Dio e dedita ad aiutare gli altri. Possono essere certi che mieteranno dallo Spirito vita eterna. E questo è qualcosa di fondamentale. Non lo dice solo Paolo, lo dice Gesù stesso. Giovanni 4:36 dice: il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, finché il seminatore e il mietitore si rallegrano insieme. Il seminatore e il mietitore si rallegreranno. Che bella questa figura, perché logicamente queste persone hanno interagito secondo la volontà di Dio. In Romani 2:7 è scritto: vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Per cui Paolo sta dicendo, in poche parole, che la vita cristiana non è solo teoria, non è solo qualcosa di allegorico, ma è anche praticità, è vedere i frutti della nostra fede. Al versetto 9 ci viene dato un altro ammonimento: non ci stanchiamo di fare il bene, non ci stanchiamo di fare il bene. Come non dobbiamo fare, oppure avere scuse per non fare il nostro dovere. Così non dobbiamo mai stancarci di farlo. Difatti in tutti noi c'è questa tendenza. C'è una tendenza. È un po' umano. Facilmente battiamo la fiacca. Facilmente succede questo. Delle volte ci sentiamo giù, no? È vero? Delle volte ci sentiamo giù. Ma non dobbiamo fermarci per questo. Specialmente per quanto riguarda ciò su cui l'Apostolo insiste, cioè fare del bene agli altri. Forse possono anche comparire altre motivazioni, cioè abbiamo fatto del bene e abbiamo ricevuto delle scortesie o delle offese. E questo potrebbe minare questo desiderio di fare del bene. È successo anche a me. Però il Signore dice, non dobbiamo fermarci davanti a queste cose. Non è questo. Sembra quasi che dice, io ho fatto del bene e ho visto un risultato sbagliato. Non è così. Perché noi dobbiamo insistere. Ma Paolo vuole che noi evitiamo tali comportamenti e ci dà anche un buon motivo per farlo. Il versetto 9 dice, se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo, se continueremo quell'azione, quella cosa che abbiamo intrapreso, alla fine vedremo i risultati e non saremo delusi e non saremo come abbiamo ricevuto qualcosa di brutto, cattivo, no? Amareggiati, ma avremo il risultato buono. Questo significa che c'è un premio per tutti quelli che si danno da fare per il bene degli altri e che tale premio ci verrà dato al momento giusto. Spesso noi pensiamo che una volta fatto, diciamo, voglio riscuotere ho fatto del bene, poi voglio. No, il Signore sa quando è il momento giusto, quando avremo il premio. In Luca 6,35 è scritto: dice: ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Questa è una cosa importante, perché il Signore vuole bene a tutti. E poi vedremo più avanti che parlerà anche di questo. Però noi sappiamo che il Signore vuole bene a tutti. Guai se non lo fosse. Perché? Perché noi prima come eravamo? Eravamo delle persone belle, giuste, affascinanti, che piaceva a Dio? No! Eravamo delle persone, diciamo la verità, repellenti, perché era tutto sbagliato agli occhi di Dio quello che facevamo. Eppure Dio ci ha amato. Terzo punto, l'ultimo, quando c'è l'opportunità, versetto 10. Difatti, se vogliamo dimostrare di essere veri cristiani, non basta essere buoni con gli altri. Il dovere che ci viene messo davanti è lo stesso di cui si parla nei versetti che abbiamo visto fino adesso, precedenti. Come in quei brani l'Apostolo ci esorta ad essere sinceri e costanti nel farlo. Così ci mostra la norma che dobbiamo seguire. Gli elementi di questo dovere sono generalmente tutti gli uomini. Tutti gli uomini. Difatti non dobbiamo confidare, o meglio, confinare la carità e la beneficenza entro angusti limiti, cercare di tenere stretto certe cose, no, non allargare la cosa. Come facevano chi? Gli ebrei e i cristiani giudizzanti. Ma estendendola a tutti quelli che sono esseri umani come noi, per quanto possibile e secondo le nostre necessità. E secondo le nostre necessità. Per cui questa azione è commisurata alle nostre necessità. Non è che noi possiamo fare oltre le nostre necessità. E quello che però che facciamo è qualcosa fatta con il cuore, verso quelli che erano, diciamo, possibili. Paolo, Gesù stesso spesso ha criticato le persone che non aiutavano neanche i genitori. E che cosa diceva? Diceva: non ho potuto dare questo ai genitori perché questa è corba. Sapete che significa? È consacrato al Signore. Però quello aveva bisogno. Aveva bisogno. E delle volte noi facciamo dei ragionamenti contortuosi. E questo stringe la nostra azione. Tuttavia dobbiamo tenere particolarmente presenti quelli della famiglia dei credenti. E questa è un'altra cosa importante. E che quindi sono come noi membri dello stesso corpo di Cristo per la fede comune. E questo è un aspetto molto importante, perché questo serve per far crescere, anche aiutare la Chiesa, guardare i bisogni dei nostri fratelli, quelli che sono dentro la Chiesa anche. Sebbene gli altri non sono esclusi, questi sono sempre da preferirsi, dice Paolo. Guardare prima i bisogni della famiglia e poi anche quelli esterni, ma guardare i bisogni della famiglia. Difatti anche Dio fa del bene a tutti, ma è buono specialmente verso i suoi servi. Quindi anche noi dobbiamo fare del bene, essendo così imitatori di Dio come figli suoi amati. Perché noi siamo sotto l'occhio del Signore e Lui ci ama e provvede anche alle nostre necessità. Efesini 2,10 è scritto: infatti noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Questo è il compito del cristiano. Forse noi conosciamo, sappiamo che qualcuno dice che bisogna fare prima le opere per essere salvati. No, qui è il contrario. Il credente è prima credente, riconosce Dio, il suo amore, come stamattina abbiamo ascoltato che Gesù ha detto a Pietro per 3 volte: mi ami tu, mi ami tu? E poi ha detto: pasci i miei agnelli. E questo quello, prima dobbiamo essere delle persone consacrate e poi facciamo l'opera che il Signore ci viene data. Ne consegue che ogni volta che Dio ci offre l'occasione di essere utile agli altri, ecco l'occasione, s'aspetta che facciamo del nostro meglio, secondo i nostri talenti. Perché tutti abbiamo dei talenti, chi più chi meno. I talenti qui non sta riferendo ai soldi, ma alle nostre capacità, ai nostri doni spirituali che abbiamo ricevuto. Concludo con questo versetto, Efesini 5:1, dove dice: siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Gesù ha chiesto a Pietro 3 volte se lui lo amava, e noi dobbiamo fare questo, imitatori di Dio, perché siamo figli amati. Gesù l'ha detto 3 volte per Pietro, ha chiesto 3 volte per il Signore, forse ce lo chiede forse pure di più, di 3 volte. Pensiamoci a questo. perché dobbiamo essere imitatori di Dio. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti e lodarti, perché Signore tu puoi riempire veramente il nostro cuore di questo amore, non solo così per noi stessi, ma questo amore che si espande, che esce da noi anche per gli altri, perché possano veramente, Signore, gli altri vedere attraverso il nostro atteggiamento, il nostro amore, che tu sei un Dio d'amore, tu sei quel Dio che sta cercando altri, che vuol far vedere che tu sei un Dio d'amore, perché non ti sei mai dimenticato di nessuno e tu sei alla ricerca, Signore, ancora di quei cuori che vogliono venire a te. Ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu ci hai chiamati a questo, nel nome di Gesù. Amen.